Direi che possiamo incominciare a discutere, parlare, domande. Chiaramente lo sforzo di concentrare tutto in due pomeriggi è superiore alle possibilità dell'umano, però il contributo è comunque significativo e ce n'è d'avanzo. Per noi che queste storie sostanzialmente non le conosciamo, già fatichiamo a capire come facciano i vietnamiti a tenersi a mente tutti gli accenti che hanno nel loro alfabeto, figurarsi poi la storia politica in questa stratificazione e complessità. Ecco. Per cui incominciamo a dialogare. Sempre sotto la minaccia che se non le fate voi, le faccio io le domande.
Vi prego, fatemi delle domande. Ok, una bella domanda. Infatti... la linea politica del GRP è una linea ufficialmente neutralista, nel senso che quello che dicono loro è: noi siamo un movimento che rappresenta tutte le aspirazioni della popolazione sudvietnamita, però vogliono distanziarsi del regime al nord, della RDV. Quindi la prospettiva che difendono è quella di uno Stato neutrale che, quando gli americani e il regime della RVN da TU saranno andati via, sceglierà il suo proprio destino, ma proprio da se stesso, senza fare entrare dentro il Nord Vietnam. Con una riunificazione, loro hanno insistito molto su questa cosa di una riunificazione pacifista, a lunghi termini, cioè sapevano tutti che c'erano differenze enormi tra il nord e il sud e che c'era bisogno di prendere tempo per la ricostruzione e anche per costruire un vivere insieme, un livello di vita simile, eccetera. Quindi, quando parlavano prima della campagna finale, eccetera, della riunificazione, che comunque è l'obiettivo, nessuno in questo movimento vuole tenere un Sud Vietnam separato dal Nord. Lo dicono tutti: ci vorrà tempo, si farà in pace, si farà democraticamente, eccetera, eccetera. Ovviamente non è stato fatto così. Sì. Ah sì, molto di più. A nord è proprio il Partito Comunista Vietnamita che può fare qualsiasi cosa. Cioè, infatti tutta l'economia del nord è girata verso alimentare la guerra nel sud. Cioè, si parla di socialismo di guerra lì. Cioè, proprio, sì, tutta l'economia. Infatti, anche perché... di questo non ne ho parlato, magari se volete ne riparlo, la situazione e gli aiuti internazionali. L'aiuto cinese e sovietico, che è essenziale, cioè è tutto, tutte le armi, tutti i materiali vengono dalla Cina o dall'Unione Sovietica. Questo aiuto è solo in armi, quasi solo in armi. Quindi aiuti per ricostruire le infrastrutture, eccetera, c'è pochissimo. C'è veramente pochissimo, quindi quando si esce dalla guerra il nord con le campagne di bombardamento americane è distrutto, proprio povero e distrutto. Già è di base, diciamo, è più povero che il sud, ma lì era ancora più povero perché distrutto dalla guerra, anche della guerra di Indocina, perché non è che nel giro di 2 anni hanno ricostruito tutto. Quindi sì, e il Partito Comunista lì gestisce proprio tutto. E infatti è molto duro, anche se spero che non vi ho fatto una presentazione fare l'apologia del sud contro il nord, perché non è questo che voglio dire, eh? Cioè, nel nord ci sono stati delle persone veramente bravi che hanno combattuto per un ideale che io rispetto, perché sono gente che sono andati davanti agli americani, sono stati massacrati anche tanti di loro, sacrifici enormi, le famiglie, tutti, tutti, per loro è stata una guerra secondo me ancora più dura che al sud. E però sì, tutto sotto il controllo del Partito Comunista. Sì, 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 sì. Ma comunque, cioè, alcune, ci sono poche storie di resistenza a questo, poche, eh? Perché comunque l'idea che bisognava cacciare via gli invasori americani, cioè, faceva consenso tra la popolazione nordvietnamita. C'era bisogno di andare a liberare i fratelli del sud. Quindi non è che c'è stato veramente una resistenza contro questo. Era vissuto come un dovere patriottico, un dovere rivoluzionario, con tutta la gente che si diceva dopo che avremo vinto la guerra, lì si potrà fare la rivoluzione. C'è anche quello che gioca abbastanza molto, per spiegare le dinamiche al nord.
Mi sembrava di capire in realtà che poi tutto questo dispiacere di quelli del nord, non è che non avessero avuto il fatto che i Vietcong fossero stati un po' in qualche modo ridimensionati, addirittura da come dicite quasi scomparsi.
Sì.
E poi questo per capire meglio proprio quello.
Allora, per rispondere alla tua prima domanda, non so, cioè io sono in mezzo, cioè ho il culo tra due sedie su quella cosa qui, perché a quello che mi sembra a me, cioè sul lato che se, dato che comunque l'obiettivo dell'offensiva del Tet era di creare un'insurrezione in tutto il paese, ok? Questo ovviamente era più probabile di riuscire se si fossero truppe sudvietnamite, perché nordisti che vengono a liberare i nordvietnamiti che vengono a liberare i sudvietnamiti, cioè non sarebbe così facile, cioè i sudvietnamiti si sarebbero detti ma dai, no, noi vogliamo liberarsi da noi stesso. Quindi per questo mi sa che se i Vietcong sono stati mandati così avanti, anche perché volevano veramente vincere. Cioè io non metto in dubbio il fatto che l'offensiva del Tet, in tutti i pensieri di tutti i dirigenti, sia Vietcong non comunisti che quelli comunisti del Nord, doveva riuscire, doveva vincere questa offensiva lì. Cioè questo non lo metto in dubbio per niente. Però mi sa che per alcuni del Nord, che comunque si sentiva già che c'erano delle tensioni con gli elementi non comunisti dell'FLN, del GRP e dopo, e anche con comunisti del sud, anche perché ovviamente i comunisti del sud, i loro fratelli di battaglia erano quelli non comunisti, ma quella gente del sud. Quindi magari, ma questo non ci ho provato, non ho mai letto qualcosa che mi fa pensare sinceramente, ok, c'è questo, questa cosa è stata pensata, organizzata, eccetera, ma obiettivamente bisogna dire che comunque un tale offensiva avrebbe avuto delle perdite enormi, perché comunque non è che, cioè, ti attacchi a un milione e mezzo di soldati, cioè tranne ci sono 500.000 americani, quindi le perdite sarebbero state ovviamente alte. E quindi penso anche che a livello proprio del comando del Partito Comunista questo era visto come meno male, magari così abbiamo un controllo più stretto sull'infrastruttura Vietcong dopo, magari, però non c'ho prova. Obiettivamente è credibile questa ipotesi lì, mai letto qualcosa che del genere. Poi per parlare del Vietnam di oggi, sì, ma io ci sono stato un po' di volte. Io non è che non lo parlo il vietnamita, questo bisogna tenere in mente, per comunque io non riesco a leggere i giornali, eccetera. Comunque di quello che so è che il Partito Comunista, che è ancora adesso al potere, più gli anni vanno avanti, più fa fatica a conservare la legittimità del potere, soprattutto perché quella generazione nata nel fuoco di questi anni, adesso cioè, non c'è più, cioè, ci sono pochi. Quindi quelli al potere adesso non hanno più fatto questa guerra, non hanno più questa legittimità dietro di loro. E ci sono molte tensioni, soprattutto perché il sviluppo del Vietnam dopo la politica della Doi Moi, che è tipo la perestroica vietnamita, che è stata cominciata nel 85, ha fatto che il Vietnam adesso è un'economia super capitalista, cioè un capitalismo selvaggio, che infatti anche adesso tante aziende pensano a spostarsi dalla Cina, che in Cina sta nascendo questo movimento di contestazione, di protesto sociale per avere un codice del lavoro, regole comunque sul lavoro, e tante di queste aziende pensano a spostarsi in Vietnam perché queste cose non ci sono ancora. Lotte dei lavoratori ci sono poche, quelle lotte che ci sono quelle dei contadini, perché il Vietnam adesso una buona parte della sua economia è girata verso il turismo, è una destinazione molto apprezzata soprattutto dagli occidentali e dai russi, cioè se uno va in Vietnam c'è tanti posti pieni di russi, e questo ha distrutto tante terre, e c'è, le lotte che conosco sono quelle di contadini che lottano per conservare le loro terre, che vengono prese da aziende che vogliono costruire alberghi, centri commerciali, eccetera. Poi, in più di questo, c'è la questione con la Cina. E su questo ci vorrebbe un po' di più, che dopo... Okay, la faccio veramente veloce, però non posso spiegare questa roba senza raccontare questo. Nel 78, cioè, i Khmer Rouge prendono il potere a Phnom Penh, cominciano il loro genocidio. Dopo, nel 75, scusa, dopo tre anni hanno massacrato 2 milioni di persone su una popolazione di 6 milioni, e decidono che c'è un problema di consenso nel paese, ovviamente, e decidono di riunire il paese dietro di loro con un grande progetto patriottico, cioè riprendere ai diavoli vietnamiti che hanno rubato la terra della Cambogia 5 secoli fa. La Cambogia che attacca il Vietnam, ovviamente lì non c'è dubbio, il Vietnam ha vinto, cioè ha invaso la Cambogia, però il problema è che cioè anche lì c'è tutto il contesto internazionale che gioca molto, e che i vietnamiti erano alleati a quel momento lì con l'Unione Sovietica e non con la Cina. E infatti le tensioni con la Cina hanno cominciato alla fine degli anni 60, quando Ho Chi Minh è morto. Lui teneva la linea neutralista nel conflitto tra la Cina e l'Unione Sovietica. E in questo conflitto, quando lui muore, il Partito Comunista Vietnamita ha scelto proprio l'Unione Sovietica contro la Cina. E la Cina ha sempre avuto un rancore con il Vietnam a proposito di questo, perché ovviamente sono i cinesi che hanno aiutato un botto sia per durante la guerra di Indocina sia per i primi anni della guerra del Vietnam, e E quindi quando i vietnamiti invadono la Cambogia nel 78, i cinesi dicono ai vietnamiti dovete andare via, perché i cinesi erano alleati con i Khmer Rouge. I vietnamiti dicono no, non andiamo via, cioè, sono i cambogiani che ci hanno attaccato, e poi c'era quello vecchio sogno vietnamita di rifare l'unione indocinese. Cioè, i vietnamiti non è che sono puliti, sono super imperialisti sulla penisola sudasiatica. Cioè, per loro Laos e Cambogia devono essere parte di un sistema di dominio sotto il controllo di Hanoi. E quindi i vietnamiti hanno detto ai cinesi no, rimaniamo lì. I cinesi hanno attaccato, c'è stata una guerra per alcuni mesi tra la Cina e il Vietnam nel 79, che la Cina ha persa, tra virgolette, non è che è stata una sconfitta enorme, però erano costretti a ritirarsi perché le loro perdite erano troppo grosse, e ovviamente hanno mandato i soldati davanti le milizie popolari vietnamite, ma milizie popolari sono ex soldati che hanno combattuto durante la guerra. E quindi i vietnamiti sono super fieri di questa cosa qua, di avere vinto anche contro la Cina dopo la guerra di 30 anni. Però il problema è che ci sono queste isole, aspettate, qua, che rimangono un punto di tensione molto alto, i Paracel e i Spratly, che alla fine della guerra, quando c'era l'offensiva finale sul sud, la Cina ne ha approfittato per prendere queste isole, che erano sotto il dominio del Sud Vietnam. E da questo momento in poi i vietnamiti vogliono recuperare queste isole. Quindi 3 anni fa, per esempio, c'è stato un incidente abbastanza grosso in cui ci sono le navi di vietnamite e quelle cinesi che si sono attaccati con gli idraulici. Sì. Non era quasi guerra, però un livello di tensione abbastanza alto, riots nelle grandi città del Vietnam contro le aziende cinesi, eccetera. Quindi c'è ancora molta tensione con la Cina, e i vietnamiti hanno paura di farsi invadere dai cinesi o di essere messo sotto il controllo della Cina. E infatti gli opponenti al regime in Vietnam, i democratici, eccetera. Io non è una cosa che conosco ancora bene, una cosa che vorrei scoprire nel giro dei prossimi anni, però di quello che conosco, gli opponenti al regime in Vietnam giocano molto su quella roba del nazionalismo, puntando il fatto che, guardate, il regime comunista non è neanche in grado di difendere la terra vietnamita che è stata rubata da noi, dai cinesi. La situazione è un po' quella, direi. C'è un livello di tensione, ma comunque il livello di vita si è alzato molto. La gente in Vietnam vive bene, abbastanza, non ha più fame, non ha più queste cose, però sempre con tensioni politiche che rimangono abbastanza alte. No. Cioè, nessuno ti dirà mai che vogliamo uno stato separato del sud, questo no. Però attenzione tra i nordisti e la gente del nord e la gente del sud e la gente del centro ci sono sempre. Nel sud comunque ci sono quelle parole che sono un po' insulti per dire quelli del nord, per parlare dei ufficiali comunisti, eccetera. Quindi c'è comunque ancora questa rancore di siamo stati invasi dai nordisti. Questo c'è ancora, c'è un... Però non è a un livello nel quale potrebbe scoppiare una guerra civile tra le due regioni, non è così. Altre domande? Non so.
Ecco, una...
Sì, okay. La questione sulla differenza culturale tra il sud e il nord. Quello dicevo ieri, non parlano strettamente la stessa lingua, è vietnamita, si capiscono tra di loro, però c'è un accento molto diverso tra, ma sarebbe come qua un siciliano e un milanese, cioè si sente che comunque non è lo stesso italiano, non è la stessa lingua. Quindi già c'è questo, poi ci sono tutti questi stereotipi sul fatto che nel nord sono più austeri, più duri, più poveri anche, e che invece nel sud sono più ricchi, più leggeri sui modi di vita, eccetera. E infatti anche le differenze che vanno veramente vissute, che Hanoi è una città molto più libera che Saigon. Questo a livello delle... le mœurs, come si dice? Le mœurs.
I costumi.
I costumi. È un po' diverso. Cioè, politicamente, per esempio, uno non si può immaginare niente di fare a Saigon. Io, per raccontarvi, l'unica manifestazione che ho visto nella mia vita lì, contadini che protestavano contro la perdita delle loro terre, c'era, davanti al comune c'era la celere vietnamita, tutto nero, fanno super paura, scudi, prima linea, AK-47 mirati alla folla in seconda linea. E questo è a Saigon. Ad Hanoi sarebbe più libero come reazione, cioè nel nord sono più, hanno più fiducia che la popolazione non è così, non c'è questa tentazione di cambiare il regime come potrebbe essere al sud. Questo è anche una realtà. Però, cioè, infatti adesso non è che ci sono differenze enormi. Sì, anche. E poi anche il fatto che a tutti, tipo al governo, al livello alto, nei comitati, eccetera, c'è sempre gente del nord, pochissima gente del sud. Ancora adesso. Però, aspetta. Il problema comunque è che non è come l'Italia, perché adesso è tornato alla situazione di prima, il sud è più ricco del nord, quindi questo anche crea delle tensioni, perché a livello della borghesia, dico, non del movimento, di un possibile movimento rivoluzionario, che la borghesia del sud, comunque ci ho letto alcune cose che dicono comunque che si dovrebbe finire questa segregazione dalla gente del sud, perché comunque il sud adesso è il cuore economico del paese.
No, volevo solo dire che una delle parti che non abbiamo potuto sviluppare per questi 2 giorni è una raccolta di testimonianze, di contributi, di quella serie molto vasta di attività che durante la guerra del Vietnam furono svolte in Italia contro l'intervento americano e a sostegno della resistenza del movimento di liberazione. Quindi testimonianze di chi aveva dato vita e animato i tanti comitati Vietnam. Allora ce n'era praticamente uno per ogni città o grosso centro d'Italia. Fu un'esperienza molto, molto significativa, consegnata a quegli anni e quasi non più ripresa da nessuno. Significativa perché testimonianza di quel sentire che allora c'era, di quella tensione anche internazionalista, con i caratteri che sono di quegli anni. Ecco, quindi vorremmo prossimamente raccogliere innanzitutto la voce di quei compagni, di quelle compagne che ancora sono in vita e che vogliono raccontare di quella vicenda. Uno di loro sarebbe venuto, però non stava proprio in forma, però lo conosce Tommaso, l'ha sentito, insomma andremo da lui nei giorni prossimi a intervistarlo. Poi c'è una compagna di Roma, compagna, però si parla di gente che è sopra gli 80 anni, e ecco, vorremmo nel piccolo ricostruire quello sforzo, perché è stato comunque un pezzo importante della vita del movimento, dell'attività in Italia. Chiaramente segnato ed espressione del modo in cui questa vicenda storica che è stata riassunta in questi 2 giorni era conosciuta e vissuta allora, ed è una parte che può interessarci, può dare degli spunti di riflessione. A me è piaciuta molto l'esposizione di questi giorni, perché ha innanzitutto apportato una serie di elementi di conoscenza che per un pubblico italiano sono quasi inediti, da considerare inediti, sulla base dei quali si può affrontare una discussione politica, si può approcciare un ragionamento. Chiaramente se si andasse a leggere la stampa dei compagni di quegli anni, moltissime delle cose che Antoine ha raccontato non le troveremmo. E quindi questo ci deve far riflettere, secondo me, perché nella guerra del Vietnam si è espresso un modo di affrontare l'internazionalismo che è proprio un pezzo del Novecento, con i suoi pregi, i suoi limiti. Chi ha vissuto quegli anni ricorderà il cambio di sensibilità e il trauma, ad esempio, provocato dalle vicende del 78-79, che sono state molto velocemente raccontate da Antoine, no? Allora, titoloni, la prima guerra tra stati comunisti, no? Flavio, te lo ricordi, no? Quello, insieme poi alla vicenda iraniana, e poi è proprio uno scossone molto molto grosso per le culture politiche correnti, e non soltanto in ambito marxista-leninista. Era un sentire che era molto molto esteso, andava anche molto al di là dei confini del movimento e dei suoi orientamenti. Penso che la stessa problematica sia esista anche in Francia, sia rispetto alla dopo Algeria che al dopo Vietnam, al punto che ci sono ad esempio delle domande proprio che sorgono. L'opposizione all'intervento americano, all'imperialismo, all'aggressione deve necessariamente coincidere con il sostegno al movimento politico di resistenza, alle forme che si dà. Molto spesso questa domanda era scontata nella sua risposta. Oggi si può forse ripensare e ridiscutere questo nesso così stretto, che poi, se ci si ragiona, è un portato ancora della situazione degli anni 30 o della posizione di fronte alla guerra, cioè essere contro il fascismo, il nazismo, aveva di necessità come conseguenza l'essere dentro il quadro politico, ecco, una serie di questioni grosse che nella guerra del Vietnam in qualche modo sono andate a confluire, questioni grosse dal punto di vista della cultura politica dei movimenti, e lì in qualche modo hanno trovato, avrebbero potuto trovare una loro risoluzione. In realtà così non è stato, perché poi è calata una sostanziale rimozione di questo. Allora, quando ieri si accennava alla riotontificazione che il pensiero americano ha giocato dopo, è basato innanzitutto su questo, che poi si esemplifica in figure spettacolari, non so, come quella di Jane Fonda, no? Che tutti ricordano nei suoi vari passaggi, da attrice impegnata, da sostegno Viet Cong, poi attraverso attraverso l'aerobica, il disconoscimento. Questi sono i passaggi della vita, il disconoscimento delle ragioni del suo impegno anti-imperiale. Ecco. È obbligatorio fare lo stesso percorso di Jane Fonda? Non credo. Però bisogna conoscere le situazioni storiche, politiche, le contraddizioni, ad esempio, tutta questa componente della vicenda vietnamita tra sud e nord è un pezzo, così come anche i rapporti con Laos, Cambogia, eccetera, è un pezzo che era completamente esterno alla sensibilità e alla mera conoscenza di gente delle nostre latitudini. Tutto era molto tagliato sull'ideologia, ma la stessa ideologia in realtà risultava essere più complessa di come veniva presentata. Le vicende degli anni 30, che sono purtroppo state un po' saltate, però sono centrali nella vicenda degli anni 30, e poi le prime settimane dopo l'insurrezione del 45, sono tutte cose che in realtà non conosciamo, ma che sono fondamentali per capire di che cosa si sta parlando. Ecco, tutta questa serie di questioni possono costituire una base su cui articolare dei ragionamenti e delle discussioni.
Posso annoiarvi ancora 5 minuti? C'è un'analisi che volevo tenere veramente per la fine su quella guerra, un'analisi generale di quello che è stato, che risponde un po' a quello che dici tu. Si va bene, no? Allora, quella è una teoria che ha spiegato Noam Chomsky, ma che è anche presente in un libro che è stato fatto da Jean e Simone Lacouture, quegli storici francesi abbastanza conosciuti, eccetera. Ma Noam Chomsky è più completa, quindi ma più o meno è la stessa cosa, quindi vi racconterò solo quello. Che a me sembra veramente quella roba giusta a dire sulla guerra del Vietnam. Lui praticamente il suo punto di vista è di dire che dagli anni 30 al minimo, ma fino al soprattutto dopo il 45, l'ambizione per gli Stati Uniti era di recuperare quel progetto dei giapponesi che avevano durante la guerra, di fare un'area di una sfera di coprosperità asiatica. Il problema durante la Seconda Guerra Mondiale era che i giapponesi volevano fare questo per loro stessi, cioè tutta l'Asia girato verso il Giappone. Dopo la guerra si cambiano queste cose perché il Giappone è sotto controllo degli americani. Quindi il progetto grosso, che infatti è molto attuale anche questo pensiero lì, è degli Stati Uniti assicurarsi una zona di influenza e di controllo abbastanza grande su tutto il litorale del mare di Cina. E il problema è che come entra il Vietnam dentro questo? È che già quando c'era la rivoluzione in Cina nel 49, la presa di potere dei comunisti e dei maoisti, eccetera, gli americani hanno visto questo come una minaccia, però quelli intelligenti si sono detti comunque non è così un pericolo perché sono maoisti, hanno queste forme di organizzazione, eccetera, che fanno che sarà difficile riprodurre un'esperienza così in altri paesi. Invece quello che si stava sviluppando in Vietnam per loro lo vedevano come una cosa molto più pericolosa, perché si dicevano: questi vietnamiti, anche se sono comunisti, stanno sviluppando un'altra via verso uno sviluppo. Se si sviluppano in modo un po' neutralista, c'è questo, non è così vero, però c'era una vera tendenza dal Viet Minh prima, poi dai Viet Cong, ad andare verso, verso questa via lì, una via propria vietnamita. E lì c'era il pericolo, la minaccia, perché se questo andava in porto, il problema è che paesi guidati da gente che vogliono seguire questa via non entrano in questo progetto, gran progetto di un'area sotto controllo statunitense sul Pacifico. Quindi per gli americani, Chomsky dice quello, quando sono entrati in Vietnam c'erano due tipi di obiettivi. Il primo è quello che abbiamo ritenuto, quegli obiettivi alti, era di trasformare il Sud Vietnam come un bastione anticomunista, come era all'epoca l'Indonesia o Taiwan o la Corea del Sud, eccetera. Ovviamente questo non sono riusciti a farlo, però c'erano anche gli obiettivi bassi, e questo era di discreditare il movimento rivoluzionario vietnamita. E infatti con i bombardamenti, con l'intervenzione massiva delle forze sul suolo, eccetera, hanno così colpito il movimento rivoluzionario sud-vietnamita che l'unica forza che poteva rialzarsi dopo un tal colpo era una forza stalinista, staliniana, che giocare il suo ruolo a spaventare tutti gli altri paesi che vorrebbero magari imitare quell'esempio vietnamita. E in questo senso Noam Chomsky dice: sono gli Stati Uniti che hanno vinto la guerra. E infatti questo spiega molto bene perché la storiografia fatta da gente vicino dal potere, sia dal lato vietnamita di oggi sia del lato americano, si somigliano un botto, perché infatti il racconto di questa guerra deve essere lo stesso, perché è così. E quindi lui dice che sono gli americani piuttosto che i nordvietnamiti che hanno ammazzato il movimento rivoluzionario nel sud, e questo che era in gioco, che era messo sul tavolo, era la possibilità di un'altra via per il sud-est asiatico di svilupparsi e di non entrare nel gioco della guerra fredda. E dopo la vittoria infatti dopo la vittoria in Vietnam, cioè anche ancora oggi dentro l'ASEAN, per esempio, il Vietnam è visto come il vilain petit canard, come si dice, vilain petit canard, quello che è messo a parte sempre,
la pecora nera,
sì, la pecora nera, è la pecora nera, è sempre marginalizzato, sempre ha preso, non lo so, è entrato nell'ASEAN solo negli anni 90, è sempre stato marginalizzato, quindi ha giocato perfettamente questo ruolo di spaventare tutti gli altri paesi, tipo la Thailandia, ma anche il Laos e la Cambogia in un certo senso, e tutti gli altri paesi che potevano seguire questo esempio lì. Questa per me è l'analisi più giusta che c'è su questa guerra.